I tuoi diritti in diretta, un servizio realizzato dalla redazione di Informa Consumatori in collaborazione con le principali associazioni dei consumatori.
Buona giornata e benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata dei tuoi diritti in diretta, puntata natalizia, e quindi noi pensiamo di consigliare i nostri ascoltatori anche per gli ultimi acquisti. E lo faremo in compagnia del segretario nazionale dell'ADUC, Primo Mastrantoni, e anche con Andrea Monti, giurista esperto di diritto delle telecomunicazioni. Ma intanto andiamo ad ascoltare la scheda preparata dalla nostra redazione.
Informa Consumatori.
Arrivano le feste ed è tempo di acquisti. Spesso però non tutto va per il verso giusto. Non è poi così infrequente, infatti, che ci sia un difetto nella merce acquistata o che questa non corrisponda a quello che noi avevamo chiesto. La situazione si fa ancora più complicata quando iniziano i saldi. Può capitare infatti che i prodotti in promozione non siano poi veramente scontati. Se tutto questo accade, come possiamo essere tutelati? Quali sono le garanzie per i consumatori? Cerchiamo di capirne di più districandoci attraverso la giungla di reclami, rimborsi e diritto di recesso.
Informa Consumatori.
Io do il benvenuto a Primo Mastrantoni, segretario dell'ADUC.
Salve, buonasera a tutti, a voi altri e a tutti gli ascoltatori.
Grazie, e intanto le chiedo subito qualcosa a proposito delle garanzie quando si acquista un bene. Innanzitutto, quanto dura la garanzia su un bene di consumo? Perché c'è ancora chi sostiene tra i venditori che un bene sia garantito solo per un anno.
No, ci sono due tipi di garanzia, allora, per fare chiarezza. C'è una garanzia di legge legale, quindi, che dura 2 anni. Poi c'è la garanzia del produttore o del rivenditore, in genere del produttore, che può essere variabile, in questo caso può durare anche 1 anno. Però quella è una garanzia, la seconda, questa di 1 anno, è aggiuntiva, diciamo, alla precedente. Quindi nel caso della acquisto di un bene che è difettoso, il consumatore comunque ha 2 anni di tempo, no, per rilevare il difetto, e dentro 2 mesi dal rilevamento del difetto può praticamente andare dal venditore, non quindi dal produttore, ma da chi ha venduto l'oggetto, in questo caso facciamo un esempio, un telefonino, e quindi chiedere che cosa? Allora, chiedere che il prodotto sia restituito funzionante, quindi si consegna e si attende che il commerciante, in questo caso, lo restituisca funzionante. Può chiedere il cambio come seconda istanza, nel caso in cui l'oggetto in questione, cioè il telefonino, facciamo per esempio, non funzioni proprio, quindi può chiedere la sostituzione. Il terzo elemento, sempre in ordine, può chiedere restituzione dei soldi nel caso in cui non sia possibile né aggiustare il prodotto né sostituirlo, oppure nel caso di un cattivo funzionamento può concordare con il venditore, quindi con il commerciante, una diminuzione di prezzo, e quindi concorda con lui che per quei difetti che si sono stati riscontrati il consumatore è contento ugualmente, ma c'è una diminuzione del prezzo del prodotto.
Ecco, queste riparazioni o sostituzioni, quanto tempo ha il venditore per provvedere? Perché a volte vengono letteralmente presi in ostaggio questi beni di consumo e non si sa poi quando si riesce a riappropriarsene il consumatore.
Purtroppo la legge non fissa un termine, purtroppo dice un termine congruo. Ora, la definizione di congruo, tempo congruo, non è definita in scansione temporale. Diciamo che per così, per prassi, ma non per norma, si intende massimo 30 giorni, no? Ma questa è una prassi, voglio dire, non è una norma, e quindi diciamo che questo potrebbe essere indicato come periodo, diciamo, perché non si può aspettare ovviamente 6 mesi, 8 mesi che venga restituito, non so, un telefonino che non funzionava e venga invece dato dopo 7-8 mesi, perché evidentemente non si utilizza per 6-7-8 mesi, insomma. Quindi la legge non definisce un tempo preciso, ma definisce un tempo congruo, ed è, al nostro parere, una carenza della legge stessa.
C'è un altro problema che spesso ci scrivono, tra l'altro, i lettori, ovvero quello di magari arrivare a casa una volta compiuto l'acquisto e riscontrare solo successivamente il difetto, andare poi dal rivenditore, il quale dice no, non è un difetto congenito, diciamo, diciamo così tra virgolette, ma sicuramente qualcosa che avete fatto voi. Cosa può fare il consumatore? Come riesce a dimostrare?
Chiaramente, allora, se c'è un difetto di conformità in base alle istruzioni o un difetto di fabbrica, è un conto. Chiaro che ha preso il telefonino, facciamo sempre l'esempio del telefonino, l'ha messo dentro l'acqua, però è qui la responsabilità è del consumatore, ma a parte questi casi estremi che nessuno mette il telefonino in acqua, è comunque è il venditore che deve dimostrare, no, che quel difetto non è un difetto né di conformità né di fabbrica, ma è un difetto dovuto al cattivo uso del materiale. In questo caso facciamo sempre l'esempio del telefonino.
Ecco, ipotizziamo che il nostro bene invece non abbia nessun difetto, a noi però non piace più. Esiste un diritto di recesso e quanto dura questa possibilità?
No, questa possibilità non c'è. Stiamo parlando dei negozi tradizionali, cioè del negozio a cui si va a comprare un bene, vale a dire se io vado a comprare un maglione in un negozio e lo compro color verde e poi invece mi piace il rosso, ci ripenso, lo riporto, il commerciante non è tenuto a cambiare il maglione in questo caso, oppure qualsiasi altro oggetto, insomma potrebbe essere sempre un cellulare che ha un colore diverso da quello che mi piace oppure ci ho ripensato, oppure voglio un'altra marca eccetera o un'altra tipologia di cellulare, tanto per fare gli esempi dei cellulari che vanno di moda proprio in questo periodo. Nell'acquisto dei negozi, nel momento in cui si ritira la merce, parliamo sempre di acquisto nei negozi, nel momento in cui si ritira la merce e si paga, il contratto è concluso e quindi solo grazie alla disponibilità del commerciante si può fare un cambio. E questa vale anche nel periodo dei saldi che cominceranno il prossimo mese. Non c'è l'obbligo di cambiare un bene in saldo, a meno appunto che non sia difettato. Ecco, se non ci sono difetti, il commerciante ha concluso e anche il consumatore ha concluso il contratto al termine della consegna del bene e del pagamento del valore del bene stesso.
Chiarito questo, io le chiederei, prima di salutarci, un consiglio. Li ha citati lei i saldi e quindi un consiglio per i consumatori in vista delle promozioni di fine stagione.
Fatevi un giro adesso, dico ai consumatori, fatevi un giro adesso, vedete qual è il capo che vi piace, segnatevi il prezzo, ma lo dovete fare adesso, segnatevi il prezzo, perché poi se ci sarà ancora quel capo, quel paio di scarpe o qualsiasi altro oggetto, potete vedere se c'è un effettivo sconto o meno, perché ci sono anche qui molti onesti, ma anche qualche furbo che alza i prezzi durante il periodo di saldi per poi fare lo sconto e ritornare al prezzo precedente al saldo, quindi non c'è nessuno sconto, nessuna merce in saldo, quindi attenzione, fatevi non furbi, un po' accorti diciamo ai consumatori.
E se ci accorgiamo che il saldo effettivamente è finto, diciamo così, semplicemente cambiamo negozio oppure possiamo anche denunciare tra virgolette questa finta pratica?
Tanto cambiare negozio è sempre la cosa migliore, perché il consumatore ha sempre l'arma fondamentale dell'acquisto. Tenete sempre presente che noi siamo come consumatori una potenza economica che però abbiamo i piedi d'argilla, perché non facciamo valere i nostri diritti. Quindi innanzitutto cambiare negozio, secondo andare dalla polizia, uno ha i dati, ebbene rivolgersi all'autorità preposta, che in questo caso è la polizia municipale.
Noi ringraziamo per i preziosi consigli per gli acquisti il segretario dell'ADOC Primo Mastrantoni e le facciamo naturalmente gli auguri di Buon Natale.
Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori e un augurio di buone festività a tutti.
Ci colleghiamo con Andrea Monti, avvocato esperto di diritto delle telecomunicazioni, benvenuto.
Salve.
Le faccio subito una prima domanda, intanto per quanto riguarda il contratto di cosiddetta e-commerce, cioè quello che si acquista su internet, è effettivamente un contratto vero e proprio come tutti gli altri, quelli che siamo abituati a conoscere?
Allora, certamente sì, per tutti quei contratti che non richiedono necessariamente una firma scritta. C'è una differenza nel codice civile fra i contratti cosiddetti che richiedono la forma scritta ad substantiam, che sono sostanzialmente quelli di acquisto di immobili oppure di automobili, e invece i cosiddetti contratti a forma libera, che sono quelli per la stragrande maggioranza dei casi riguardano i consumatori e che sono quelli per esempio che si concludono quando si acquista un bene in un centro commerciale o in edicola. Anche gli acquisti su internet quindi sono dei contratti che non richiedono necessariamente l'apposizione di una firma. C'è un'unica eccezione, e cioè nel caso in cui ci siano delle clausole particolarmente onerose per il consumatore, allora in quel caso, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice, è necessario che queste clausole siano approvate per iscritto. La prassi che tutti gli operatori di e-commerce utilizzano di richiedere l'accettazione di queste clausole tramite un click non è sufficiente, quindi l'utilizzo di questo sistema, cioè del click per approvare clausole contrattuali, allo stato non è ammissibile. C'è da dire che il codice del consumo ha ulteriormente rinforzato questa tutela nei confronti dei consumatori, perché ha stabilito che determinate clausole sono abusive in modo automatico, a prescindere dal fatto che siano approvate o meno dal consumatore. C'è una problematica più generale per quanto riguarda il mondo internet, e quindi l'acquisto tramite servizi di e-commerce, che è proprio quella del dare al consumatore una tutela effettiva e concreta, al di là di quello che la formalità di un contratto potrebbe consentire, nel senso che se si acquista un bene in un negozio, chiamiamolo tradizionale, della propria città, è sempre possibile guardare in faccia il venditore, tornare a restituire il bene con una relativa semplicità. Nei contratti a distanza questo non è poi così semplice, quindi è importante che si adottino, lato venditore e lato cliente, delle cautele per rendere quanto più trasparenti possibili le condizioni contrattuali. In questo senso c'è un disegno di legge presentato al Senato dal senatore Musso che va proprio in questa direzione, cioè dell'aumentare la tutela del consumatore tramite l'adozione di carrelli di commercio elettronico particolarmente trasparenti e favorevoli all'utente. Purtroppo, come molte buone idee, è molto probabile che questo disegno di legge rimanga solamente tale e i consumatori perderanno una chance di avere maggiori protezioni nell'acquisto online.
Ecco, facciamo un'ipotesi concreta. Io acquisto una borsa verde e me ne arriva una nera. Ho qualche possibilità di avere in cambio, di essere in qualche modo risarcito, o peggio ancora, non mi arriva niente?
Allora, distinguiamo i due casi. Il primo è un classico caso, dicono i giuristi, di aliud pro alio, cioè penso di comprare una cosa e me ne arriva un'altra. Ho il diritto alla restituzione del bene e quindi al rimborso del prezzo, a maggior ragione se l'acquisto è online, perché appunto il codice del consumo consente un diritto di ripensamento al consumatore entro i 10 giorni dal ricevimento della merce, senza dover motivare la ragione del ripensamento. Quindi, a prescindere dal fatto che ho ordinato una borsa blu e me ne è arrivata una rosa, posso semplicemente restituire il tutto, se chiaramente sto acquistando come consumatore, cioè senza l'utilizzo di partita IVA. Se poi acquisto e non mi arriva niente, lì c'è proprio un'ipotesi di truffa, quindi scadiamo nel penale.
Ecco, ma ci sono delle indicazioni, dei suggerimenti da dare al consumatore per poter scegliere quantomeno un venditore meno rischioso di un altro o un sito meno rischioso di un altro?
Certamente. Allora, innanzitutto si deve diffidare degli affari, cioè se un bene costa troppo poco rispetto al suo prezzo di mercato, probabilmente c'è qualcosa sotto. Punto secondo, bisogna verificare la qualità e la trasparenza delle informazioni fornite dal sito in rapporto all'azienda che lo gestisce. La terza cosa è possibilmente cercare di acquistare in paesi dell'Unione Europea e non in paesi che hanno delle regolamentazioni giuridiche molto diverse dalle nostre.
Perfetto, la ringrazio e la saluto. Quindi ricordo, è stato con noi Andrea Monti, avvocato esperto di diritto delle telecomunicazioni. Grazie ancora.
Grazie, arrivederci.
Termina qui anche questa puntata dei tuoi diritti in diretta. Noi ci prenderemo una piccola pausa per le festività natalizie. Vi ricordo comunque il nostro sito, che è www.informaconsumatori.it, dove potete anche abbonarvi alla rivista Informa Consumatori. Fatelo per il nuovo anno, mi raccomando, e scrivete a redazione@informaconsumatori.it. Da Simona Neri è veramente tutto, l'appuntamento con i tuoi diritti in diretta torna dopo l'Epifania. Buone feste a tutti!